Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che dai microfoni di Radio Gamma 5, come ogni giovedì, su 94 FM, fa la trasmissione vi parla di magia, stregoneria, paganesimo, ormai da circa 40 trasmissioni. Ogni giovedì alle ore 15 è il nostro orario di trasmissione. Radio Gamma 5, ricordo, via Belzoni 9, a Cadoneghe, Padova. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Via delle Vignole 4 Marghera e lavoro sempre in collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti spedisce dei bollettini che facciamo periodicamente, senza dei periodi fissi, ogni tanto vengono fatti e vengono spediti a chi li richiede. E l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Ricordo che non prendo le telefonate per la prima mezz'ora, abbiate un attimo di pazienza perché devo presentare la trasmissione. Oltretutto oggi sono anche da solo perché i ragazzi sono andati a farsi qualche giorno di ferie. Ricordo una cosa alle persone che abbiamo contattato per fare la passeggiata, telefonerò questa sera, farò il giro di telefonate. Intanto ringrazio tutti coloro che sono in ascolto. La trasmissione di oggi fa parte di quel ciclo che abbiamo iniziato qualche settimana fa e che parla del periodo storico che va dall'800 al 1789, cioè il periodo della stregoneria clandestina, la stregoneria che fonda la libertà, che fonda libertà contro l'orrore cristiano. Vorrei precisare una cosa per i cristiani che sono in ascolto. Voglio dire che loro non possono paragonare il nostro pensiero e trovare delle correlazioni fra il nostro pensiero e loro pensiero. Il cristianesimo per noi rappresenta il male, la perversione, l'orrore, per cui è inutile che cerchino dei principi cristiani all'interno del paganesimo. Questo non è assolutamente possibile, se non come propaganda apparente. Pertanto è chiaro che quando parlerò io, i cristiani rappresentano sempre l'orrore, che a loro piaccia o non piaccia, che loro voglia o non vogliano. Che dopo magari abbiano qualche retorico abbastanza abile da mettermi con le spalle al muro, questo è abbastanza facile. Io non sono, non ho un dottorato, cioè non ho studi accademici, per cui è abbastanza facile avere la prontezza e l'abilità di giocare sulle cose anche nei miei confronti. Però questo è assolutamente irrilevante, questo non cambia i termini delle questioni. Questo indica una maggiore abilità nell'uso delle parole, una maggiore abilità nell'ingannare le persone, non una maggiore coerenza sulle cose. Bene, in questa trasmissione parleremo appunto del secolo XII, dal 1100 in poi. E per ogni secolo noi prendiamo un fatto che è abbastanza importante, centrale del secolo, e che serve dell'uscita dall'orrore. Nell'Ottocento abbiamo parlato come si forma l'orrore, come si forma in termini giuridici, in termini di comando sociale. Nel Novecento, nel decimo secolo, abbiamo parlato della schiavitù e della trasformazione della schiavitù in termini diversi, e nell'undicesimo secolo invece abbiamo parlato come si determinano i futuri padroni, che partono dalla cavalleria, un'istituzione criminale che serve a costruire quelli che saranno gli sfruttatori, quelli che saranno i distruttori del divenire umano. Nella trasmissione di oggi cominceremo invece a parlare degli avvenimenti che portano fuori dall'orrore. Però l'uscita dall'orrore non è che non consiste in altro orrore. Cioè, quando le persone sono con le spalle al muro, per uscire da essere con le spalle al muro, occorrono dei grandi sacrifici. E noi stiamo parlando di sacrifici epocali, cioè che fanno epoca, non stiamo parlando di piccoli sacrifici personali. Però ricordatevi sempre che quando io dico 10.000 persone, 20.000 persone, voi non dovete pensare a un numero di 20.000 persone, ma dovete pensare a voi stessi in ognuno di questi 20.000. cioè le loro sofferenze, il loro divenire, perché loro hanno scelto questo. Dovete cercare di immedesimarvi in quelle situazioni. È questo che vi fa capire la drammaticità delle situazioni di cui stiamo parlando. In questa trasmissione parleremo del secolo XII, dal 1100 in poi. Molti sono gli avvenimenti importanti, ma a noi interessa mettere l'accento su un paio di fatti importanti e poco conosciuti: le crociate degli straccioni. L'importanza storica delle crociate degli straccioni non è mai stata valutata. Basti pensare che questo tipo di crociate mossero dalle 300 alle 500.000 persone e coinvolsero l'intera Europa quando la popolazione era all'incirca di una ventina di milioni di abitanti. Anche se i dati non sono precisi, nell'arco di 150 anni le crociate dei miserabili hanno disegnato l'intera struttura emotiva e del percepire il circostante dell'intera Europa. Parlare di 500.000 persone rispetto a 20 milioni di persone è come se oggi in Europa, si muovessero qualcosa come 7 milioni di persone. Voi pensate, 7 milioni di persone a fare la guerra in maniera diretta in Europa e quanto questo incide sulla vita delle persone. Fu il calderone dei sentimenti, di quelle crociate che servirono per forgiare una nuova forma di sentire, anche se quelle crociate furono, come dovevano essere, soltanto una serie di stragi per il gusto della strage. Contribuirono a costruire quella coscienza collettiva, quella compattazione del sentire che dalla fine del paganesimo era sparita. Basti pensare a Stefano, che guida una crociata di bambini, credo fosse quella di Pastorelli, al quale appare Gesù che gli indica cosa fare. Così per l'intera mistica, dove la povertà sarà indicata dal sentire. Il circostante si presenterà a suggerire agli esseri umani cosa fare, magari sotto forma del santo, di Gesù o dello Spirito Santo. Ma le tensioni degli esseri umani cominceranno ad aprirsi alla percezione delle tensioni del circostante. Se la Chiesa Cattolica userà le crociate per convogliare là una massa di briganti e di cavalieri ormai difficilmente controllabili, le crociate degli straccioni costruiscono un sentire attraverso la distruzione sistematica di milioni di vite di individui e adulti. Bene, adesso vi leggo dalle crociate popolari, dall'operazione storica. Ricordo sempre che l'operazione storica, che è uno dei libri che uso io per fare questo tipo di trasmissioni, non è altro che un libro di storia che viene usata nei licei classici e scientifici. Per cui sono conoscenze alla portata di tutti e chiunque può verificarle. Accanto alle crociate ufficiali, cioè regolarmente benedette dai papi e organizzate da imperatori, re o principi, ci furono fino al 1291 almeno 8 crociate popolari. Prima, la crociata degli straccioni, 1095-1096. Seconda e terza, quarta crociata erano le crociate dei tedeschi, 1096, più irregolari che popolari. La quinta crociata fu la crociata dei Lombardi, 1100-1101. La sesta e la settima furono le crociate dei bambini, 1212, e l'ottava fu la crociata dei pastorelli nel 1251. Questi movimenti spontanei di grandi masse popolari che si mettono in marcia senza organizzazione e spesso senza una meta reale, se non con la Gerusalemme dei loro desideri e della loro idealizzazione, danno la misura di un clima culturale e dei fantasmi dell'inconscio collettivo che dominano gli uomini del XII e XIII secolo. La crociata degli straccioni era guidata da Pietro l'Eremita e da Gualtier Saint-Avoir, Gualtiero senza veri, ma il nome fu più simbolicamente significativo. Pietro era un predicatore dotato certamente di un fascino straordinario. Il popolo lo circondava in folla, scriveva Gulbert de Nogent, colmandolo di doni e celebrandone la santità, con tali lode che io non rammento siano mai stati tributati simili onori ad altra persona. In tutto ciò che faceva o diceva sembrava esservi alcunché di divino, tanto che si giunse al punto di strappare i peli del suo mulo per costruirli come reliquie. Questo vi dà la misura del livello di depravazione che arriva la sottomissione cattolica. Si videro gli scozzesi, ci informa Guibert de Nogent, avvezzi alla vita selvaggia e incompetenti di tattica militare, venire in folla, scalzi, in farsetto e pelliccia grezza, il sacco di vivere in spalla, dalla loro terra caliginosa e altri, dalle armi ridicole in confronto alle nostre, offrirci l'ausilio della fede e delle loro preghiere. In tale occasione avreste potuto vedere cose singolari e ridicolissime. I poveri, per esempio, ferravano i buoi alla maniera dei cavalli, li aggiogavano a carri a due ruote su cui caricavano le scarse provviste e i bambini piccoli, e se li tiravano dietro. Non appena avvistavano un castello o una città, i piccini domandavano ansiosi se fossero mai arrivati a quella Gerusalemme verso la quale si stava andando. E questi erano i sogni della gente, era il desiderio di uscire dalla miseria, il desiderio di uscire dal loro quotidiano, che è ben diverso da quello che è l'orrore cattolico. È la gente che sta sognando qualcosa di diverso e la loro cultura li porta a sognare una Gerusalemme diversa. Questa massa di sbandati e saccheggiatori, poiché non aveva mezzi a sufficienza per sopravvivere lungo il cammino, raggiunse, secondo una cronaca bizantina, le 80.000 persone. Naturalmente per mangiare razziavano, uccidevano, saccheggiavano. Lungo il percorso attaccarono la città ungherese di Semlin. 4.000 ungheresi morirono nella battaglia e saccheggiarono e incendiarono Belgrado, la cui popolazione era fuggita prima dell'arrivo di questa incredibile crociata. Cioè questa massa di disperati stava andando verso Gerusalemme, devastando, uccidendo, massacrando. Ricordiamocelo sempre questo. A Nissa stavano accingendosi ad attaccare la città quando il governatore bizantino Niceta mosse contro di loro con l'esercito regolare, facendo strage dei crociati, fra virgolette, un quarto dei quali morì o fu preso prigioniero. Un quarto di 80.000 sono 20.000 morti. Quando, come Dio volle, giunsero finalmente in territorio musulmano, riuscirono a percorrere appena pochi chilometri, che furono affrontati e massacrati dai turchi selgugicidi presso Civelò. Era il 21 ottobre del 1096. Meno di 3.000 riuscirono a scampare, fra i quali naturalmente Pietro l'Eremita, il pazzo di turno. Il pazzo mandato da Dio, c'è il pazzo di Nazareth e c'è il pazzo Pietro l'Eremita. Sul luogo della battaglia, scrive Anna Comnena, le ossa formavano un mucchio immane, anzi un'altura, una collina, un rilievo di considerevole superficie. I turchi costruirono mura simili a quelle di una città, riempiendo gli spazi intermedi, anziché con malta, con le ossa dei morti, e fecero di tale città, in un certo senso, la loro tomba. Questa fu la prima crociata di Pietro l'Eremita. Le crociate dei tedeschi del 1096 furono in realtà due grosse bande armate di 10-15.000 uomini, per cui praticamente siamo dalle 20 alle 30.000 persone ciascuna. La prima guidata dal frate laico Volkmar, la seconda dal sacerdote Goschalk, la terza e più numerosa dal conte Emcic di Leningen, sulla pelle del quale, si disse, comparvero miracolosamente impresso a fuoco il segno della croce. E anche qui cominciamo a vedere apparire nella storia questi pseudo miracoli, queste porcherie che servono per mettere in ginocchio le persone, per costringere le persone all'obbedienza. Questa crociata di tedeschi doveva dare inizio, vale anche per le lacrime delle varie Madonne, Questa crociata di tedeschi doveva dare inizio alle stragi di ebrei, che cominciarono a insanguinare l'Europa. Ricordo che le stragi di ebrei, la persecuzione ebraica, cominciò ben prima, cioè già con Galla Placida ci sono gli editti in cui si proibisce agli ebrei praticamente di vivere in modo decente. Recaredo circa nel 600 in Spagna, per dimostrare la sua fedeltà al cattolico, lui si era convertito dall'arianesimo al cattolicesimo, fra le altre cose porta via i bambini alle famiglie ebree per farli educare dai cattolici. Cioè le persecuzioni hanno cominciato ben da prima, cioè l'odio contro gli ebrei è sempre stato una costante del cattolicesimo fino alle stragi naziste, cioè stragi naziste non sono altro che il corollario di questo. Se volete poi vi leggo qualche articolo di giornale. Questa crociata di tedeschi doveva dare inizio alle stragi di ebrei, che cominciarono a insanguinare l'Europa. Vero è che i crociati erano confortati, almeno in parte, dall'autorevole parere dell'abate Pietro di Cluny, il quale in quegli stessi anni scriveva: che vale cercare e combattere i nemici della religione cristiana in remoti paesi, quando i dissoluti ed empi ebrei, ben più malvagi dei saraceni, non in terre lontane, bensì qui, in mezzo a noi, altrettanto sfrenatamente e sfacciatamente profanano, calpestano, dileggiano impuniti il cristianesimo e ogni sacramento cristiano. Come può lo zelo di Dio animare i figli di Dio quando gli ebrei, questi nemicissimi fra i nemici di Cristo e dei cristiani, se la cavano tanto a buon mercato? Perché Dio non vuole che essi vengano totalmente sterminati e condotti alla completa estinzione, ma, a maggior tormento e smacco, torturiamoli, fra le altre cose, alla maniera del fratricida Caino, preservati per una vita peggiore della morte. Resti loro assicurata la vita, ma voi prendeteli il danaro, così che l'impudenza degli empi saraceni venga combattuta dall'armata cristiana, rinsaldata dall'empia pecunia giudaica. Ricordo sempre che non prendo le telefonate, per cui è inutile telefonare adesso. I crociati tedeschi cominciarono col depredare gli ebrei degli averi, ma finirono col togliere loro anche la vita. Volkmar a Praga, Goschalk a Ratisbona, Elmerich a Spira, Worms, Rundelsheim a Colonia, Treviri e Magonza. Dopodiché le tre bande crociate sciamarono in Ungheria, ma gli ungheresi, che già avevano avuto l'esperienza della crociata degli straccioni, li stavano aspettando. Il re Colomanno, in tre successive battaglie, a Nitra, Volkmar, a Zekesfehel, non so come si legge, a Gottschalk e Winselburg, a Emmerich, sterminò i crociati tedeschi. La crociata dei Lombardi si mise in moto nell'estate del 1100. E questa è la fine che hanno fatto i crociati, con le croci impresse a fuoco sulle mani, con i frati che li guidavano, in nome di Dio. La crociata di Lombardi si mise in moto nell'estate del 1100, era formata in massima parte da poveri disgraziati, anche qui con donne e bambini provenienti dalla Lombardia, ma anche dalla Germania e dalla Francia. Pochi preti, pochissimi cavalieri. Avanzando verso il sud, lungo il Danubio, il serpente umano si ingrossava. Il cronista Alberto di Aquisgrana parla addirittura di 200.000 uomini. Naturalmente si abbandonarono i soliti saccheggi e a Costantinopoli arriva ad attaccare anche il palazzo imperiale. Cioè qui abbiamo bande di disperati che stanno cercando un futuro, che stanno cercando un sogno e che vanno avanti massacrando senza vedere dov'è quel sogno. Qui si dividono in tre colonne. La prima, sotto il comando di Raimondo di Tolosa, si dirige verso la catena del Ponto, vicina al Mar Nero. È attaccata nei pressi di Amasia da arcieri turcomanni e distrutta. Solo pochi, tra cui il conte di Tolosa, riescono a raggiungere il mare e far ritorno a Costantinopoli. La seconda colonna, comandata dal duca Guglielmo II di Nevers, scende verso sud, a Iconio, e circondata dalla cavalleria turca e annientata. La terza, sotto Guglielmo IX di Poitiers e Guelfo IV di Baviera, ripercorre la strada di Iconio, supera la città, si dirige verso il fiume che scorre nelle vicinanze e, mentre si accinge ad attraversarlo, è assalito l'esercito turco che ne fa strage. Un cronista parla di 60.000 morti. Era il 5 settembre 1101. E queste sono le crociate degli straccioni. Ma la cosa peggiore, la cosa più aberrante di tutte, è quello che succede dopo. E sono le crociate dei bambini nel 1212 e quella dei pastorelli del 1251. Assumono contorni da fiaba, nonostante si concludano in tragedia. Nel 1212 un ragazzo, Stefano, guida 30.000 suoi coetanei fino a Marsiglia, dove si imbarcheranno, finendo parte in fondo al mare, parte venduti come schiavi ai turchi da trafficanti cristiani. E questo serve il cristianesimo. Nello stesso anno Nicola, dalla Germania, scende in Italia, un altro ragazzino, alla testa di 7-8 mila fanciulli, i quali vengono respinti sia da Genova che da Roma e moriranno la maggior parte di fame e freddo riattraversando le Alpi nel viaggio di ritorno. Bene, voglio fare una piccola pausa a questo, in questo momento. Queste cose sono apparse nella storia, no? E appaiono con una grandissima frequenza in questo periodo, perché la percezione, il desiderio di un sogno che si avveri della Gerusalemme del sogno, cioè la Gerusalemme del sogno non è altro che un luogo dove non si sta male, dove non si vive da pastorale, dove non si vive da infame, da povero, dove i preti costringono le persone, e diventa fortissima, la percezione del sogno diventa fortissima. Se fosse successa una cosa similare a Roma, cosa avrebbe fatto il pontefice pagano? Avrebbe aperto i libri sibillini. I libri sibillini avrebbero detto, e questo lo dico io per mia personale informazione, avrebbero dato questo responso: questi 7-8 mila costruiscano una città, e sarebbero diventati una gioventù sacra e avrebbero costruito una città, avrebbero costruito il futuro, avrebbero costruito la loro Gerusalemme. E invece i cristiani possono fare solo una cosa: farli macellare. Dunque, questi ragazzini, respinti sia da Roma, sia da Genova che da Roma, moriranno la maggior parte di fame e freddo riattraversando le Alpi nel viaggio di ritorno. I pastorelli, invece, che nel 1251, dice il cronista, lasciavano le bestie alla pastura e se ne andavano senza salutare né padre né madre, erano guidati da un misterioso Giacomo o Giacobbe d'Ungheria, con una grande barba incolta, come se fosse uomo di penitenza, e aveva il viso pallido e magro. Costoro, come i predecessori di quant'anni prima, vogliono liberare il Santo Sepolcro e in più il loro re, Luigi IX, in quel momento prigioniero in Oriente. Gli avessero dato un bel calcio in culo, sarebbe stato meglio. Ma sono organizzati religiosamente fuori dai quadri della Chiesa costituita, tanto che oggetto dei loro assalti in Francia, oltre agli ebrei, sono anche i possedimenti del clero. Tanto ormai li avevano condizionati educazionalmente, pertanto. Le autorità li invitano a sciogliersi, senza successo. Il loro numero era infatti non erano in grado di dargli un sogno, di dargli un futuro, potevano soltanto imporgli di sciogliersi e di asservirsi. Il loro numero era diventato così grande, scrive Guglielmo di Nangis, che essi si erano ordinati per centinaia e migliaia e ogni gruppo aveva il suo capo e la sua bandiera. I cronisti dell'epoca li attaccano. Il maestro d'Ungheria, il loro capo, viene chiamato agente di Maometto, principe dei ladri, spia del sultano, e gli stessi ragazzi vengono descritti come agitati da non so quali baccanali. La società degli adulti e l'ordine costituito non sanno come spiegare queste misteriose unioni di fanciulli. Bastava che si guardassero attorno. Le stesse reazioni di condanna ci sono state nel 1212, che rappresentano da un lato l'anarchia e dall'altro un confuso embrione di un nuovo ordine sociale. Alla fine i pastorelli verranno tutti uccisi. Questa è l'unica soluzione che il comando sociale sa prendere. I cattolici sanno prendere solo questa soluzione: massacrare in scontri armati o impiccati da cavalieri e da soldati mossi contro di loro sul suolo stesso della Francia. E con tutta probabilità dei pastorelli e dei bambini del 1212 che nasce la leggenda del pifferaio di Hamelin, il quale, non ricompensato per aver liberato la città dai topi, portò via senza ritorno i bambini del luogo. È un caso, scrive Alfandery, se per l'anno 1210 gli annali di Ranieri di Liegi registrano il flagello di un'invasione di topi nei campi, nei villaggi e nelle case delle fattorie. Bene. Questa è la cronaca delle crociate dei miserabili. Questo è il mistero che circonda il fare degli esseri umani. Cosa consente di agire all'unisono senza che il potere costituito non li chiami in sua difesa? Questi furono i primi esperimenti sociali degli stregoni. Peccato che non avevano considerato gli effetti del condizionamento educazionale. Ne avevano considerato gli effetti di chi percepisce le linee di tensione e come si pone davanti al mondo. Avete mai pensato come fosse la vita del pastore e quella del pastorello o quella dei bambini in quelle città sotto il dominio dei cristiani? O pensate che la pederastia intesa come possesso dell'individuo sia un'invenzione dei preti moderni? I giovani sono sensibili al circostante, sono sensibili ai richiami delle fonti, sono sensibili alla voce del bosco e sono sensibili al richiamo di libertà. meglio intraprendere un'avventura che vivere di bastonate. La strategia d'azione degli stregoni era pronta, doveva essere affinata e schermata. Le persone erano troppo sensibili ed erano ferocemente sottoposte al condizionamento educazionale cattolico. Questo era quanto emerse dalle crociate dei poveracci. In fondo, il loro sogno era la conquista di migliori condizioni di vita. Si illudevano che le parole di propaganda cristiana fossero vere e non miserabili inganni. Si immaginavano che la liberazione del sepolcro consentisse loro di vivere in un paradiso, luogo ben diverso in cui i cristiani li costringevano. Ora il presente era troppo miserabile. Prima o poi gli esseri umani avrebbero alzato lo sguardo dal presente e avrebbero provato a costruire il futuro. Prima o poi gli esseri umani avrebbero capito che bisogna costruire anziché distruggere. Gli stregoni stavano sollecitando gli esseri umani ad alzare lo sguardo. Era solo una questione di tempo e di migliaia di esperimenti che falliranno. Ogni fallimento aggiungerà un seme nella costruzione di libertà. In questi secoli i semi si spargono in varie direzioni. Noi ne analizzeremo alcuni anche nei secoli successivi. Questa è la trasmissione di oggi. E il filosofo di oggi di cui parleremo è Averroè. Abu al-Walid Muhammad ibn Hamad ibn Muhammad ibn Rash, detto in Occidente Averroè. Averroè è un giurista, medico e filosofo, nato nel 1126 e morto nel 1198. È un riformatore e amministratore di giustizia a Marrakesh. Ha insegnato filosofia a Cordova e, accusato di eterodossia, costretto a fuggire, incarcerato, esiliato e poi richiamato poco prima di morire a Marrakesh a gestire la giustizia. Noi stiamo guardandoci dei filosofi che sono musulmani. Perché non esistono dei grandi filosofi in Occidente, nel mondo occidentale? Non esistono perché la filosofia scolastica li distrugge tutti o li costringe a ripetere all'infinito le loro nozioni. Per cui in questo momento stiamo guardando i filosofi musulmani. Da là viene alcuni istinti di libertà. Vedremo dopo come quegli istinti dovranno essere distrutti. Comincia, questo Averroè, il suo lavoro come filosofo commentando Aristotele e cercando di ripulire gli scritti aristotelici dalle influenze neoplatoniche. Verrà conosciuto in Occidente come il commentatore. Il suo sforzo è quello di separare la filosofia dall'assoggettamento al Corano, un processo che in Occidente verrà fatto in epoca molto tarda e ancora oggi non risolto del tutto. Con chi è che si scontra questo Averroè? Chiaramente anche Averroè fra i musulmani ha un nemico. E il suo nemico è Ghazali, il fideismo di Ghazali, e che attraverso il suo scritto La distruzione dei filosofi sosteneva la soggettività e l'arbitrarietà dell'intervento divino nelle cose, concetto che sarà ripreso da Occam, che parlerà dell'assoluta libertà di Dio che agirà su ogni essere umano indipendentemente dai meriti e dalle colpe. Chi è questo Ghazali? Ghazali, del 1058-1111, insegnò diritto e teologia a Baghdad, spesso citato dagli scolastici, infatti vanno di pari passo, vanno a braccetto, considerato un sufista moderato, è citato come il distruttore della filosofia. E lui propaganda un'esperienza mistica come superamento del pensiero, è considerato un sufista moderno in pratica. Bene, questo sufista moderno afferma che Dio agirà su ogni essere umano indipendentemente dai meriti e dalle colpe. Il padrone che agisce in funzione di se stesso è la Chiesa o l'organizzazione religiosa musulmana che agisce in funzione di se stessa. In pratica, sia che un individuo pecca o che un individuo non pecca, avrà lo stesso bagaglio o potrebbe avere lo stesso bagaglio di punizione o di meriti a seconda dei desideri del momento di Dio. Cioè, questo è il loro concetto. Averroè oppone il concetto, nel suo trattato La distruzione della distruzione, di un Dio che garantisce l'ordine e la razionalità del mondo come eterno principio di un movimento che mantiene il mondo in eterno, essendo il principio eterno. Ricordo sempre che non prendo le telefonate finché non ho finito. Anche Averroè mette l'intelletto come specchio dell'anima. Era eccessivo parlare o pensare che Averroè trovasse il principio agente in tutti gli esseri. Egli riprende da Aristotele il concetto di intelletto materiale col quale si congiunge ad ogni altro uomo attraverso le immagini e senza che questo alteri la sua unicità. Averroè parla di intelletto immortale, mentre l'anima e il corpo umano sono mortali. Per superare lo scoglio religioso, egli afferma che il Corano è scritto in realtà in forma allegorica e simbolica e che soltanto gli stonti e gli ignoranti lo leggono letteralmente. La sua necessità era quella di separare l'articolazione del suo pensiero dalle sbarre che il Corano poneva. È il primo sforzo che troviamo nella storia di liberare il pensiero dalle catene di morti dei libri sacri della pulsione di morte, dalla Bibbia al Corano. Quando la Chiesa Cattolica condannò Galileo, prese per letteralmente vera la frase di Giosuè, la frase di Giosuè sul fermati soli. La paura della Chiesa era quella che, data una parte della Bibbia come falsa, significava che l'intera Bibbia era letteralmente falsa e andava interpretata o omessa. E la Chiesa Cattolica non si può permettere di omettere la parola biblica, dopo che la sua Bibbia ha fondato secoli di terrore, dovrebbe ammettere di aver ingannato l'umanità, da cui si dovrebbe dedurre che la sta ancora ingannando. Oggi i cattolici preferiscono lasciare tutto in sospeso, usando questo o quello passo biblico a mano che conviene loro nel processo coercitivo umano. Gli intellettuali hanno da secoli svelato la menzogna, ma la vera posta in gioco non sono gli intellettuali, è il bestiame umano, come lo chiama la Chiesa Cattolica, le pecore del gregge, se volete usare un altro termine, le braccia che nutrono l'orrore cattolico in ginocchio e supplici. Averroè fu attaccato da molti lati, sia da parte musulmana che da quella cristiana. I fini coercitivi sono uguali, ma il suo pensiero esercitò un notevole influsso sull'intera Europa per molti secoli. Gli stregoni avevano capito come gli spazi di liberazione possono aprirsi solo se si libera il pensiero, partendo dall'esistente. L'esistente fa schifo ed è una galera? Ebbene, dicono gli stregoni, partiamo da questo schifo, mangiamo questa merda per costruire il futuro. Bene, io oggi ho finito l'esposizione della trasmissione di oggi. A questo punto potrei anche prendere le telefonate. Ho sempre quella rassegna stampa che faccio e ho alcuni ritagli giornali abbastanza interessanti. Comunque, se ci sono telefonate, interrompo, tanto posso riprendere sempre. Allora, dal Gazzettino di lunedì 18 agosto 97. È vietato il rosario a scuola. Cioè, il rosario viene usato da alcune bande di picchiatori a Houston, nel Texas. Alcune bande di ragazzi più o meno giovani, insomma. Ed è un simbolo di riconoscimento, ormai è un simbolo come un altro, insomma. Viene usato, c'è la banda che usa la svastica e c'è la banda che usa il rosario. Pertanto è stato vietato a scuola, perché altrimenti si viene identificati come banda. In USA un movimento pro Maria. Anche questo è tratto un articolo di giornale dalla Repubblica di lunedì 18 agosto 1997. Spedito dalla California, che contiene fogli e documenti e soprattutto 40.383 firme di altrettanti cattolici che chiedono al Pontefice di promuovere la Vergine Maria proclamandola col suo potere infallibile corredentrice dell'umanità insieme a Gesù Cristo. A prescindere dal fatto di tutto quello che dice l'articolo, noi abbiamo delle condizioni interessantissime. In pratica, scrive Woodmar con una punta di ironia, la Santissima Trinità si trasformerebbe in un Santissimo Quartetto, con Maria nel ruolo triplo di figlia del Padre, madre del Figlio e moglie dello Spirito Santo. Dopo tre in uno, fate un po' voi cosa salta fuori. Gli altri cristiani non potrebbero accettare due punti del nuovo dogma, la valorizzazione di Maria a scapito di Cristo e l'enfasi sulla infallibilità del Papa, ma Franklin, come molti altri protestanti, è anche convinto che al Vaticano si sia perso interesse per una convergenza dei cristiani e che in definitiva il Papa sia pronto a decidere autonomamente sulla promozione della Vergine, cioè il Papa promuove la Vergine. Per me è un nonsense, poi i cattolici facciano loro. Allora, vorrei ricordare che questa proposta, fra le altre cose insieme ad altre proposte, arriva dalla California, dove il mito dell'apparire supera e annulla lo sviluppo culturale, che è ridotto a zero, dove i detenuti sono decine di migliaia, segnale di degenerazione sociale, dove si riempiono i bambini di Prozac, il farmaco della felicità, dove la parrocchia è condannata a pagare 1.200 miliardi di dollari per partecipazione nello stupro dei chierichetti. Da lì arriva questa proposta. Io avrei dei dubbi. Comunque, andiamo avanti con il Gazzettino del 19 agosto del 97. Danzica, i cantieri di Danzica sono diventati una grande discoteca. Vabbè. Questo aveva un po' a che vedere con la religiosità, se non che il lavoro fatto dai cattolici per trasformare i regimi dell'est e poter appropriarsi del bestiame umano sono stati fortissimi. Questo è uno dei risultati. Comunque, per carità, uno può anche trasformare cose in discoteche. Se la discoteca è migliore di costruire navi, probabilmente c'è un futuro diverso. Abbiamo ancora il Gazzettino del 19 agosto del 97. Nuove scoperte sulla loro religione ad opera dell'archeologo Sabatino Moscati. Qual è la loro religione? La religione dei Fenici. Nessun sacrificio umano tra i Fenici. Nuove scoperte archeologiche sono destinate a rivoluzionare le conoscenze sulla religione dei Fenici e a ridimensionare l'accusa di compiere riti di sangue alle divinità. L'antica popolazione semitica di navigatori e commercianti non avrebbe infatti mai praticato il sacrificio dei bambini, è quanto sostiene l'archeologo Sabatino Moscati, ordinario di ebraico lingue semitiche all'Università Tor Vergata di Roma, che illustra le prove della sua tesi negli atti all'Accademia dei Lincei. L'uccisione dei neonati come offerta al dio Baal sarebbe un'invenzione nata dall'interpretazione errata dei reperti emersi in decenni di scavi nei cosiddetti Tophet, le aree sacre costruite nelle città puniche nel nord dell'Africa, in Sardegna e in Sicilia. Urne contenenti ossa bruciate di bambini sono state rinvenute nei Tophet, ma secondo gli studi di Moffat, dell'equipe. Un attimo, vediamo chi telefona. Pronto? Sì? E chi sei tu? Ah, beh, allora che mi frega a me. Che ne so io. Arrivederci. Vabbè, abbiamo qualche pazzo che ogni tanto fa sparate idiote. Dunque, vediamo un attimino. Ma secondo gli studi di Moscati e dell'equipe dell'Istituto per la Civiltà Fenicia e Punica, il CNR, le tesi dell'infanticidio non rese più, anche se i casi di uccisione non possono essere esclusi. Pronto? Pronto? Sì. Oh, alleluia. Bene. Nel Tophet sarebbero state la sede di un rito consistente nell'incenerimento delle ossa di bambini già morti, generalmente per cause naturali, connesse all'alta mortalità infantile. Ma perché incenerire le ossa dei neonati morti? Sembra evidente la finalità di purificazione del rito, sia per l'alta mortalità infantile che comportava infezioni ed epidemie. Bene. Pronto? Pronto? Oh, a Parigi le truppe del Papa. Vediamo un attimino, il Papa si ritrova a Parigi e ci sono dai 300.000 e 600.000 persone che vanno ad ascoltarlo. Vediamo un po' come organizza questo raduno. Come organizza questo raduno? 80.000 giovani partono dall'Italia. Ricordo che i giovani che sono invitati ai raduni del Pontefice vanno dai 18 ai 35 anni. Dunque, in Italia ci sono almeno 10 milioni. Pronto? Ciao.
Per la radio,
Sì?
come ogni giovedì, sono stata un po' via, ma comunque ho ripreso a sentirti.
Non ti preoccupare.
E senti una cosa, io volevo soltanto un'informazione così di carattere, come si chiama, letterario. Io sto leggendo di Castaneda,
Sì?
Il libro del Tonali.
Sì?
Niente, voglio sapere se tu mi puoi dire qualcosa in merito. perché io lo sto leggendo
sì.
con molto interesse, però vorrei sapere...
Hai letto solo l'isola del tonnello?
Mi è capitato, perché io guardo molto le coincidenze.
Sì.
Ecco, sono stata in biblioteca e ho chiesto di Castaneda che cosa avete e loro...
Tra l'altro l'isola del tonnello. L'isola del tonnello inizia col sognare, no?
Sì,
esatto.
Io ti seguo.
Sì, d'accordo, ti voglio risponderti, sempre che abbia tempo, d'accordo? Sì. Ciao, ciao, ciao.
Allora, per la nostra amica che sta leggendo Castaneda, ha scoperto l'isola del Tonnai. Castaneda è uno dei più grossi autori in questo momento che possa dare una visione della stregoneria anche se dal punto di vista molto soggettivo. Cioè, è importante per tutte quelle persone che decidono di percorrere un sentiero di stregoneria. Perché? Perché Castaneda e il suo maestro Don Juan fanno uno sforzo notevole per mettere insieme quelli che sono gli elementi che concorrono alla formazione della stregoneria. Che cosa insegna in pratica Castaneda? Esistono tre fasi praticamente in Castaneda. Esiste la prima fase della scuola dello stregone, che praticamente è un'operazione di agguato attraverso l'illusione della droga, cioè l'uso che praticamente chi è Castaneda? Castaneda è un antropologo che vuole far fesso un indiano, così almeno lui la racconta, no? Solo che non è lui che fa fesso l'indiano, è l'indiano che, cioè lui praticamente dall'università di Los Angeles va in cerca di nozioni su piante psicotrope, trova questo indiano che dice che gli viene presentato come un esperto indiano di piante psicotrope e lui fa credere a questo indiano che lui sa e l'indiano può guadagnarci dal rapporto con lui. In realtà l'indiano è Don Juan e con le piante psicotrope riesce a imporgli un sentiero di stregoneria. Questo tipo di stregoni hanno una regola fondamentale, e cioè la loro stregoneria viene passata da maestro ad allievo come generazione, non figlio, ma da maestro ad allievo. E lui gli insegna la sua stregoneria, la sua percezione del mondo. Questi, gli elementi che lui dà, sono elementi comuni a tutta la stregoneria. Cioè, anche se abbiamo culture diverse, tutta la stregoneria obbedisce a quegli elementi che Castaneda vi espone. Quello che è diverso, culturalmente, è quello che va oltre l'isola del Tonnai, quello che è il fuoco del profondo, il dono dell'aquila, l'arte del sognare, quello appartiene a culture diverse, ma quello che è, viaggio a Ixland, la realtà separata, il secondo anello del potere e l'isola del Tonnai appartiene a tutta la stregoneria. Che cosa dice praticamente questo? Che bisogna forzare se stessi. Si forza se stessi attraverso il sognare, attraverso i sogni e attraverso una vita precisa, un intento preciso e una vita impeccabile. Vediamo un attimo chi rompe adesso. Pronto? Sì?
Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Bene.
Abbiamo sentito anche questa, e io ricordo sempre che io questo tipo di telefonate le metto sempre in diretta, nei limiti del possibile, non quando mi scoccia più di tanto, perché mi serve come documentazione, cioè questa resterà come documentazione. Benissimo, il sognare non fa altro che smuovere quello che è la persona, cioè la persona forzando se stessa, cercando le mani in sogno e forzando se stessa a viaggiare, non fa altro che compattare se stessa. Adesso bisogna essere un po' chiari adesso, perché esistono dei sognatori castanediani in ascolto in questo momento e che bisogna essere precisi, se no dopo domani mi tirano il collo. Allora, l'arte del sognare e l'arte della meditazione, l'arte della concentrazione hanno uno scopo preciso: compattare l'individuo, cioè riuscire a avere uno scopo per cui muovere la propria energia interna. Noi abbiamo un cervello che si è costruito nel corso di alcuni milioni di anni e si è costruito come un organo sovrapponendosi. Ogni volta che un organo all'interno del cervello si sovrapponeva al cervello precedente, prendeva su di sé le funzioni e levava delle funzioni al cervello che erano precedenti. Per esempio, noi abbiamo avuto un cervello come i rettili. Bene, quando avevamo il cervello come rettili, i nostri progenitori vedevano, sentivano, ascoltavano, valutavano il mondo, calcolavano, agivano, vivevano. quando noi abbiamo avuto invece il cervello che abbiamo adesso, tutte le funzioni per cui facevamo prima le cose come cervello rettile le abbiamo trasferito sul cervello mammifero, il nostro cervello che abbiamo in questo momento. Però non è che quel cervello non ci sia più. Non solo questo, ma alcuni centri del nostro corpo, anche specialmente i cosiddetti chakra, quello che viene chiamato, hanno la capacità di emettere tutta una serie di sostanze che sono, per esempio, sono state scoperte, a parte l'endorfina. Noi, concentrandosi, non facciamo altro che stimolare l'emissione di queste sostanze e aumentiamo la nostra percezione. Noi aumentiamo al quadrato o al cubo non solo il modo come percepiamo il mondo, ma anche sfaccettature diverse del mondo, per cui abbiamo questi effetti. L'importante non è avere questi effetti psi, come leggerai dall'Isola del Tonale. L'importante non è avere sogni tanto vividi. I sogni vividi fanno parte del percorso, ma l'importante è staccarsi dal corpo. Quando noi ci sforziamo attraverso la meditazione, attraverso la concentrazione, attraverso il sognare, non facciamo altro che uno sforzo di volontà per compattare noi stessi. Quello che Socrate direbbe, noi prendiamo la nostra energia vitale e la concentriamo. Bene, il percorso di questi ci porta a sviluppare il nostro corpo luminoso. Ma la misura di questo, la volontà, non è nel sogno, è nella vita quotidiana. Cioè è il quotidiano che determina questo. Il sogno è uno strumento. Vediamo un attimo chi è. Pronto?
Sì?
Sono Paolo da Cittadella.
Dimmi.
Niente, volevo farti i complimenti per quello che ti dici.
Grazie. Vabbè, dopo tanti insulti, va bene.
Sì, perché ascoltandote manco amico capire effettivamente cosa che sei a chiesa, insomma, cioè cosa che combina, cosa che...
Ciao.
Capisco. Dove che se uno non sa, crede nella roba e se dopo sotto sotto c'è un'altra, ascoltando la storia, ascoltando quello che ti dici, quello che ti spieghi, tanto importante, insomma.
Grazie.
Anche se mi sono cattolico e non proprio praticante, ma comunque credente, cioè, ti stupisce, insomma, sapere certe cose, quello che ha combinato la chiesa, quello che ha fatto, che dopo mio ho saputo ascoltandote, insomma, ecco.
Grazie.
È importante quello che ti dici, anche se dopo che c'è un sacco di gente che ti rompe le scatole.
Sì, ma quello fa parte del gioco,
Perché sono convinto che qui che rompe le scatole così i la chiesa come partito, insomma, non come credenti. Se vuoi difendere un partito c'è una bandiera e basta. Manco penso me, insomma, perché vedo chi si comporta come che si comporta che altri per difendere i partiti è la stessa roba.
Beh, può essere.
Sicuramente che dà fastidio che certe robe venga dite.
Va bene.
Ecco.
Grazie.
No, niente, per
ciao, grazie.
Complimenti.
Ciao, grazie.
Buon proseguimento. Ciao,
ciao, grazie.
Mi ringrazio sto Paolo, in effetti per i cattolici che sei in ascolto vorrei che queste trasmissioni servissero anche per riuscire a capire che cos'è quello in cui loro credono. Se poi loro vogliono andare a verificarsi quello che io dico, possono anche confermarsi nella fede, per carità. Cioè, se loro reputano che io dico delle cose e loro afferrano delle ottiche diverse, loro possono benissimo usare le mie trasmissioni per confermarsi nella fede, per carità. Ma io non obbligo nessuno. Cioè, l'obbligo non consiste nel esprimere le proprie cose. L'obbligo consiste nell'infilare in gola a una persona un ferro rovente perché la persona faccia delle affermazioni. Se io faccio delle affermazioni che non sono in linea col cristianesimo, che non accetto il cristianesimo, o si contestano queste affermazioni che faccio e si contestano dall'affermazione, oppure si può anche girare la radio. Comunque andiamo avanti con la nostra amica che voleva sapere ancora dell'Isola del Tonale. Cioè, tutto il lavoro che viene fatto di concentrazione, di sognare, uso della volontà, l'arte dell'agguato, di cui io ho parlato del calderone dello stregone, io ho lasciato fuori solo un elemento, palpare il mondo, però degli altri elementi, che è un elemento alchemico, degli altri elementi io li ho citati tutti nel calderone dello stregone, e ed è l'esercizio della propria volontà, perché quando uno si concentra per sognare non è che non abbia volontà, perché deve chiudere il dialogo interno, deve bloccare il flusso del pensiero, e ci vuole molta volontà e determinazione per farlo. Questa volontà e questa determinazione applicata a questo porta a concentrare l'energia vitale della persona. Ci sono molti effetti, anche effetti psi che appaiono, sensazioni di preveggenza, sensazioni di telepatia. Vediamo un attimino. Pronto?
Sì?
Ciao. Sono Mercedes.
Dimmi.
Mino che credo a noi così qui che fai carte e anche i stregoni.
Non te deve credere a loro. Non devi crederci.
Ah, ecco.
Chi ti ha detto di crederci
a loro? Ma io non ho mai creduto, ma anche a me fiori. Perché si inciappa e inciappa anche a tu i numeri, chi fa i numeri. Ma fatto che prima o dopo si fuori, ma se mi ha fatto la radio mio.
E tu hai la radio molto vicina?
No, adesso senti, un attimo che faccio.
Sì, grazie. La nostra amica, diciamo che mica deve crederci a gente che fa le carte. Chi è che gli ha mai detto di credere a gente che fa le carte? Ma neanche a chi benedisce, per esempio. Chi è che ha detto di credere al prete?
Ma no, anche una volta chi diceva che te vei in chiesa, bisogna fare meglio me. Una volta ieri qui i nostri che mi fia, hanno altri giovani che mi dice che era proprio qui, che se vero, insomma, quello che dice, quello che fia carte sui mi var, che proprio mi deve intendere.
So.
Ma lui mi fia, ma che credio che roba ha.
Infatti.
A me l'ha detto una.
Comunque, guarda, io ti assicuro che ho mia figlia, che è una professionista delle carte, nel senso che è bravissima e che lei dice che è una stupidaggine. Ma lei sa tutto delle carte.
Maniaca parlare, ma meno che credo, maniaca se vedessi cocico, prima o dopo, quando che si cambia a certa età, che roba è a sé, o che mi vie o che mi state passare. E allora dice, cioè, che indovina una, e ora qui che indovina una, e dice, se è vero. Beh, aspetta che cambio discorso.
Dimmi.
Un mese fa, posso dire sta roba?
Dai.
Un mese fa, passa anche, mi dico, la televisione sul canale numero 9 alle 8 e mezza gli ha fatto vedere un signore che spiegava come se i martiri di una volta ieri i frati cosa chi faceva e bisognava che dicesse anche quello che gli ama tutto fine a fine perché si saltava che cosa e era i suoi attribuire come si dice bisognava vedere che mestiero gli ha messo insieme a robo. Come si dice che Maria morì madre ma gli aiuti chi fa a morire madre gli metti i bacchetti su papà e le onci di pie dopo gli metti delle morte sui pie.
Senti, siamo persi, non mi sto ancora più male, già faccio fatica a tenere la trasmissione oggi con la questione delle crociate, sono da mezzo impara la noia.
Che ho detto a me nevoda, ho detto vada sul canale numero 9, ti che credi che robe ha capito. Ma i martiri, per cosa dei morti, ho detto, ci sarà un perché no? Ma ho detto, e ora ho detto no, madonna, un sabato di sera non può proprio intoppare ai 9 se venisse fuori a sto signore che leggeva sto libro. Qui facciamo per telefono, guarda, questo sul canale 9, ho detto, guarda se è vero, ho detto, una piramide, sentai insieme a 3 giorni, ho detto, prova a vedere questo se è vero o no, ho detto. La mega mi ha pedito niente.
Va bene.
Ma facciamo così, sempre qui che va in chiesa.
Sì, sì, beh, ovvio. Ovvio.
Beh, buon cammino in chiesa, non so mica che sia il contrario, sa.
Ah, beh,
perché mi
ha
trovato uno di Geova qua, no. Ah. Uno di qui di Apostoli e mica so dei nostri qua. Non so che si che pratiche tanto a chiesa, ma insomma, wow, qualche volta e anche voglio accompagnare i morti, non so. E ora uno, caro quelli di Deva, quelli di Apostoli che ragione, mica ragione, chi è che mi ragione? E i pilastri quali sono stati? Beh, nostri che sono stati i primi.
Guarda, chiesa è solo uno strumento per sapere se delle cose vanno bene o non vanno bene. Ed è cosa ti propongono nella vita di tutti i giorni. Cioè, da quello che ti propongono nella vita di tutti i giorni, tu puoi sapere se le cose sono fattibili o non sono fattibili.
Sì.
Capisci?
Sì. E ora, io l'ho detto, no. Ho detto, beh, magari che anche un libro di Deva, no? E mi dice, ma quante monai c'è scritto? E che altro, ho detto, noi i nostri gli attacca prima a rubare, i tui perché è venuto fuori dopo e gli attacca dopo. Deva prima ancora del tuo, perché ho detto, Deva è venuto fuori appunto, dopo fitto della cosa dei nostri.
Va bene.
Sì?
Ti saluto. Ho capito. Grazie.
Prego, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ciao, grazie.
Complimenti.
Grazie.
Buongiorno.
Io non posso commentare quanto mi dice la signora, perché se tutte robe fra cristiani, che siano quelli di Geova, che siano mormoni o altri, o cattolici, sono tutte robe fra di loro. Pronto?
Ciao Giampaolo.
Ciao.
Dimmi tutto.
Non passa alcuna differenza fra l'aver paura e pronunciare una preghiera e l'aver paura perché hai qualche linea di febbre e non aver fiducia, dico fiducia nel circostante, nel dire mi è venuta la febbre, prima non avevo niente, ci sarà un perché.
Certo.
Ecco, e siccome il perché c'è, non può saperlo una persona che è al di fuori di te, ma lo sai solo tu, anche nell'inconscio, nel subconscio, stai fermo e aspetta, abbi fiducia, perché tanto se è l'ora te ne vai. Stai tranquillo, io dico a me stesso questo, perché so che per gli altri non va bene.
No, è importante di essere.
Sono tutte stupidate, però queste stupidate qui, vedi, io conto molto sulla mia energia interna.
Certo.
Ecco, e so che se io respiro, è solo perché io voglio respirare, non c'è un altro che mi fa respirare.
Sì.
Giusto?
Giusto.
Ecco, e un respiro segue l'altro. Se ho la febbre, aspetto, come è venuta, se ne va. Non preoccuparti, perché se noi altri continuiamo a preoccuparci per ogni inezia, ci creiamo della psicologia. A un certo punto continuiamo ad aver paura, e la paura genera paura e sottomissione.
Cioè, io ho capito il tuo discorso. Però bisogna che lo precisa, perché sennò qualcuno dice se sono matto.
Certo.
Capito?
Infatti io sono un matto.
No, in senso serio.
Ma io in certe cose mi dichiaro pazzo.
Bisogna...
Però finché riesco a respirare con la mia pazzia, io mi accontento della mia pazzia. Beh. Mi spiego, Claudio?
Certo, no, io ti capisco benissimo.
Spiegalo meglio questo fatto, perché io te lo do in sintesi così,
certo.
Soldoni.
Sì, ma infatti lo sottolineerò un pochino, dai.
Ti ringrazio
ciao,
molto.
Ciao, e grazie a te invece. Ciao.
Ciao.
L'amico Giampaolo ha ragione, però ha ragione per sé, cioè nel senso che lui dice io normalmente sto bene, no? Cioè non è che abbia cancro al cervello o sia malato di cuore o abbia sangue marcio, io normalmente sto bene, affronto la vita e sto bene, per cui se mi viene la febbre non è che mi disperi perché viene la febbre per delle cause abbastanza ovvie, abbastanza comuni, per cui è inutile che metta a pregare perché c'è la febbre o mi faccia dei problemi perché c'è la febbre. Cioè, se non ci sono altri sintomi particolari, la febbre è venuta e la febbre se ne va, dura 4-5 giorni. Naturalmente noi sappiamo che l'influenza non è curabile, cioè non esistono medicine contro l'influenza, esistono medicine contro i sintomi. Ora, benissimo, una persona può dire a me dei sintomi non me ne frega niente, come chi se venui se ne va. Ricordiamoci che c'è un detto inglese che dice che l'influenza se ne va via in una settimana se viene curata e se ne va via in 7 giorni se non viene curata. Per cui questo è il discorso di Giampaolo è affrontiamo le cose per quello che sono senza farsi delle fisime sopra. Poi è chiaro che se la febbre è il riflesso di altre cose, il riflesso di una polmonite, il riflesso di qualcosa di ben più grave, allora bisogna preoccuparsi della cosa più grave, ma non della febbre in sé. Questo era il discorso che voleva fare Giampaolo. Bene, io vado avanti. Io spero di essere stato abbastanza chiaro con la signora che ha telefonato a proposito di Castaneda. Castaneda è un bellissimo autore, facile anche da comprendere e chiaro nella sua romanzatura. L'unico problema che ha Castaneda è appunto il primo libro, l'agguato di Don Juan rispetto a Castaneda attraverso le droghe. Là ha fatto scoppiare un sacco di gente, nel senso che la gente era convinta che prendendo la droga riusciva a diventare stregoni. In realtà è esattamente il contrario, la droga uccide soltanto le persone, trasforma l'energia vitale in energia vitale stagnata. Altre droghe la bruciano, vi ho già letto cosa ne pensano gli stregoni delle droghe. Per cui questo è il guaio effettivo fatto da Castaneda attraverso il primo libro, però non lo sapeva. Infatti il primo libro rappresenta una tesi universitaria, e proprio perché è una cazzata in mano, diciamo, dal punto di vista della stregoneria, è stato accettato dalle autorità accademiche, cioè proprio perché è scemo da questo punto di vista. Allora, siccome le autorità accademiche sentono se stesse come Dio in terra, dunque gli stregoni sono sicuramente dei drogati. Con questo assioma hanno accettato il primo libro di Castaneda, A scuola dello stregone, e hanno accettato la pubblicazione. Però è il guaio più grosso che abbia fatto Castaneda. Dopodiché si è rimediato, e proprio nell'Isola del Tonale troverai scritto che l'uso delle droghe era solo un modo per dargli degli schiaffi, per allontanarlo da una certa realtà. In realtà fu l'agguato che fece Don Juan a Castaneda. Niente, questo è il discorso su Castaneda. Dopodiché tutti i principi castanediani, dal sognare all'agguato, all'intento, a staccarsi dal mondo, sono tutti principi che appartengono alla stregoneria, sono tutti principi della stregoneria. Ricordo sempre che la stregoneria non ha dei segreti da nascondere, cioè non esistono delle cose che vanno nascoste. La stregoneria, i segreti della stregoneria sono ovvietà, sono cose che ci circondano, sono cose che possiamo allungare la mano e prenderle. Proprio nell'Isola del Tonale, se non vado errato, tu nelle primissime pagine dovresti trovare scritto cosa serve che io ti dica la più grande verità del mondo. Posso dirti che sei circondato dal potere, che il potere è qui, è qui, è qui, a destra, a sinistra, davanti, sotto, ma dopo che te l'ho detto, tu che cosa te ne fai? Cioè, se l'informazione non viene trasformata in coscienza, in consapevolezza, se l'informazione non viene trasformata in sapere, in potere, non ha nessun senso. Cioè l'informazione in sé non ha nessun senso, cioè serve dal punto di vista didattico, serve per formare un ragionamento, ma non ha potere, non è sapere, non è conoscenza, non è Minerva. Solo quando l'informazione diventa potere, diventa Minerva. Io vi ho letto, per esempio, oggi dei passi delle crociate. Bene, quelle sono informazioni per tutti gli studenti. Per me diventano qualcosa di più. Diventano sapere, che non è diverso da loro, però è l'uso che io ne faccio, quanto incide in me. Vediamo un attimo chi è. Pronto?
Pronto?
Sì?
Pronto, sono Alessandro.
Dimmi, Alessandro.
Buongiorno.
Buongiorno.
Riprendimi agli ultimi discorsi che ho sentito da lei adesso.
Sì?
Voglio dire che anche la Chiesa fa dei ragionamenti e costringe gli altri a prendere delle decisioni, come Bossi. Io
lasciamo perdere i partiti, per piacere.
No, non ci sono mica partiti.
No, per me è importante questo, per questa trasmissione lasciamo perdere,
sì,
noi.
I figli di queste discussioni,
sì,
non hanno partiti, sono dei poveri ragazzi che si devono prendere delle decisioni, vengono ammazzati. Questo non conta niente, questo per conto suo lei, perché prende decisioni, se le prende gli altri va sempre bene, se le prendiamo noi va sempre male. Allora prendete, ma cosa vuol dire? Come vuol dire che vi spieghi come la storia? Non si può mica sempre dare la colpa al cane, il cane è il padrone, il cane. Saluti, eh?
Saluti. Dico sinceramente che questo ultimo discorso non l'ho capito, perché non avevo le premesse, cioè il discorso che ha fatto questo signore non sono riuscito a capire le premesse e le finalità del discorso. Mi scuso con lui, ma non, cioè, il discorso di Bossi poi lo lasciamo fuori ogni partito da questa trasmissione. Questa trasmissione è una trasmissione religiosa e parla di stregoneria, magia e paganesimo. Il paganesimo, la stregoneria e la magia fanno parte di un contesto religioso ben preciso e ha delle finalità, cioè la finalità è la ricostruzione del paganesimo. Una cosa però mi interessava mettere in luce. Noi non facciamo proselitismo, perché noi non possiamo fare proselitismo. Andrò avanti dopo con questo discorso. Pronto?
Claudio,
dimmi.
Vengo per la seconda volta. E volevo puntualizzare una cosa. Prima il mio era solo un esempio per far comprendere perché un monoteista, uno fortemente radicato al monoteismo, non riesce a staccarsi, proprio come non riesce a staccarsi dal medico, dal dottore, dalla febbre. La febbre non gli va via perché crede nel monoteismo.
C'è
perché
qualcosa che deve sorreggerlo per forza.
Prendo l'idea.
Sì, sì,
non si fida del circostante.
Hai capito, hai spiegato perfettamente. E
ciao.
Non si è mai fidato in vita sua.
Certo, ciao.
Ok, ciao.
Ciao, ciao.
Si è spiegato perfettamente l'amico Giampaolo. E quello che volevo dire io, che noi non possiamo fare proselitismo. Perché questo? Perché noi non possiamo convertire un cristiano, noi non possiamo convertire un cattolico al paganesimo. Non è possibile. Perché quando uno è in ginocchio davanti al Dio creatore, quando uno ha soggettivato la fede al punto tale di accettare tutto quello che è avvenuto, noi non possiamo dirgli passa con noi, perché noi non siamo una setta protettiva, noi non siamo un'organizzazione che protegge, noi siamo delle persone che praticano la loro libertà. Praticando la libertà non possiamo portare via qualcuno o qualcun altro, altrimenti ci impossesseremo della persona. Per cui noi non possiamo fare proselitismo, noi possiamo soltanto mettere insieme quelle persone che sentono il mondo attorno a noi come noi lo sentiamo. Magari non lo sentono tutto, magari una persona sente di più, non so, l'anticlericalismo, il nostro tipo di anticlericalismo che gli può piacere, però come magari noi parliamo e andiamo contro Dio, magari lui si tira indietro, allora lui va da un'altra parte. Oppure si possono avvicinare delle persone che sentono il circostante come divino, che sentono la natura come divino, che sono sempre state trasportate dal circostante, che sono sempre state trasportate per certe cose. Per cui persone che già non sono cristiane, che il cristianesimo non è mai riuscito a soggiogare, ma che hanno un patto su un trasporto per altre cose. Dunque, noi non possiamo fare proselitismo, possiamo solo mettere insieme quelle persone che hanno un sentire simile al nostro, e questo già ve l'aveva detto Francesco l'altra volta. Andiamo avanti ancora, che adesso ho perso il filo di alcuni discorsi. E niente, riprendendo il discorso precedente che ho fatto per la signora che aveva parlato dell'isola del Tonale, niente, l'informazione diventa sapere, diventa potere solo nella misura in cui noi riusciamo a usarla, riusciamo a farla diventare nostra, a interiorizzarla, a fagocitarla e a trasferirla. Per cui anche se Don Juan dice a Castaneda il potere ti circonda, nella misura in cui non sai prendere la mano, non ti sei attrezzato, ti sei trasformato per allungare la mano e prenderlo, può anche circondarti il potere, però è una cosa a te estranea. Vediamo un attimino. Pronto?
Sono Andrea da Padova.
Ciao Andrea, dimmi.
Ciao Claudio. Ascolta, io penso che ormai il cattolicesimo sta crollando, ormai tutte le religioni stanno crollando, perché una volta c'era un bisogno di credere in qualcosa più che altro per ignoranza.
Mm.
Adesso ormai l'ignoranza, almeno nei paesi occidentali, è sconfitta. Perché dov'è che vediamo che le religioni attaccano di più? Dove c'è l'ignoranza, no?
Sì, ma te la stanno ricostruendo, Se non è sul livello l'operazione di distruggere la scuola pubblica fra 200 anni.
Appunto, quello, allora si cerca di mantenere l'ignoranza per attecchire, certo, queste cose qui, no? Perché quando l'essere umano comincia a ragionare, ad avere altri bisogni,
sì,
di conseguenza la religione non gli serve più.
Certo.
Perché per esempio io, a me non, andare in chiesa non mi fa né caldo né freddo, cioè non mi dà nessun...
Esatto.
Cioè c'è gente che va in chiesa perché avrà qualcosa da colmare, io andando in chiesa non colmo niente, non mi dà niente.
Esatto.
Cioè non ho neanche il bisogno di credere a niente, hai capito?
Esatto.
Ho bisogno di altri stimoli.
Certo.
Hai capito? E questo è perché, forse perché ho studiato, per esempio mia nonna è tutta un'altra cosa.
Sì.
Perché ragiona in un'altra maniera, perché non ha avuto una certa cultura.
Ci sono dei pagani, per esempio, che vanno in chiesa e fa contenta la mamma anziana, per esempio,
esatto,
capito?
Oppure ci sono...
Per accontentare, proprio perché sono dolci loro con la mamma,
oppure
insomma.
Oppure c'è gente, come conosco io, gente coetanea, che va in chiesa, però... Se tu vai a vedere dopo, per esempio, tutti quelli che andavano dietro al prete in parrocchia hanno tutti il posto.
Sì, sì,
e allora quelli, hai capito, hanno la convenienza,
certo,
di certe cose.
Sì, sì.
A me che non mi ha dato niente, non ho nessun problema, hai capito? Sì. Non ho bisogno di andare in chiesa a Natale o a Pasqua, cioè proprio a me non sento il bisogno di andare in chiesa, di credere, hai capito?
Sì, sì, no, è vero.
E secondo me, appunto, si vuole, vabbè che nella scuola, soprattutto qua in Italia, cioè fa più disinformazione che cultura, perché non ti insegna niente.
Sì, beh.
Però è proprio voluto, perché la gente non più di tanto non deve pensare.
Sì,
secondo me.
Questo è vero, è vero.
E perché se cominci a pensare, metti in discussione tutto, mettendo in discussione, perché a un certo punto dico, ma io cosa vado a fare in chiesa? Cosa mi serve? Cosa mi dà?
Certo.
Cosa, hai capito? Discorso?
Certo.
Se non mi dà niente, cosa mi serve?
Sono d'accordo con te.
Ok.
Ciao.
Ciao Claudio.
In effetti il nostro amico Andrea ha messo il dito su un punto centrale. A cosa mi serve? Cioè la divinità, il divino, deve darti qualcosa. cioè, le mie divinità pagane mi danno un casino, cioè io divento divinità ogni volta che mi relaziono con loro, per cui mi danno moltissimo. L'amico Francesco vi parlava di Apollo che insegna l'agricoltura agli uomini perché gli uomini siano autosufficienti, e il dio ebraico manda la manna per far dipendere gli uomini da lui. Cioè, queste due concezioni sono due concezioni opposte. Cioè, Apollo pensa agli uomini come altri dei suoi pari, altri dei suoi pari che sono in difficoltà, e allora che fa? Dà quello che lui ha, dà il sapere. Saturno lo stesso insegna agli uomini a coltivare, Prometeo ruba il fuoco. Cioè, gli dei sono tali perché ci camminano a fianco, perché il divino ci cammina a fianco e ci costruisce noi come divino e chiede a noi di diventare dei come loro. Questo è importante nel paganesimo. Nel cristianesimo invece c'è la creazione della dipendenza. L'uomo deve dipendere dalla manna perché Dio dopo lo porterà nella città. Cioè Dio crea la dipendenza nell'uomo. Il cristianesimo, tutte le religioni monoteiste, creano la dipendenza dell'uomo. E mentre invece, al contrario, il paganesimo libera questo, libera il Dio che abbiamo dentro. Bene, andiamo avanti con questo qua. A Parigi, le truppe del Papa. Allora, abbiamo già accennato prima che i giovani per il Papa hanno dai 18 ai 35 anni. Vabbè, fatti suoi. In Italia ci sono circa 10 milioni di persone che hanno dai 18 ai 35 anni. Vanno in Francia a vedere il Papa per la giornata della gioventù 80.000 persone. Bene, queste 80.000 persone pagano per andare a vedere il Papa 600.000 lire. Allora, vediamo un po'. 600.000 lire. Per 600.000 lire hanno, è stato il caso per esempio dei giovani pellegrini italiani che dopo Parigi andranno a Lourdes, 10 giorni in pensione completa, viaggio compreso, per sole 600.000 lire, grazie all'intervento di 9 sponsor, dalla RAI alla Nestlé, all'AIA, alla Banca di Roma e alla Mercedes e al Parmigiano Reggiano. In pratica cosa succede? Succede che queste 80.000 persone, almeno una grossa percentuale di loro, con 600.000 lire fa 10 giorni fra Parigi e a Lourdes in pensione completa. Da un'altra parte, su un articolo invece, questo è preso dalla Repubblica, sull'articolo preso dal Gazzettino, si viene fuori che ogni partecipante al raduno del Papa verserà 240.000 lire. Allora, se da 600.000 lire che fanno questi 80.000 giovani leviamo 240.000 lire, significa che la RAI, la Nestlé, l'AIA, la Banca di Roma, la Mercedes, Parmigiano Reggiano hanno finanziato non solo il viaggio scontato dei giovani a Parigi, ma hanno tirato fuori anche le 240.000 lire che vanno realmente nelle tasche del Papa e non vanno, i giovani non tirano fuori niente per il Papa. In realtà sono solo le industrie che tirano fuori soldi per il Papa. A questo punto appare chiaro che per sentire Wojtyla c'è solo una cosa da fare, cioè essere pagati. Cioè questi 80.000 giovani sono pagati, cioè con un viaggio super scontato, per andare a sentire Wojtyla. Per cui Wojtyla ormai è ridotto al punto tale di dover pagare le persone perché lo ascoltino. Tanto per essere chiari. È sempre dal Gazzettino del 19 agosto del 97, leggiamo: molti artisti celebri inoltre hanno voluto contribuire alla manifestazione lavorando gratuitamente, sempre per il Papa a Parigi. È il caso di Charles de Castelbajac, il giovane stilista a cui è affidata la creazione degli abiti del Papa e delle 5.500 tonache dei preti per la settimana parigina. Vesti colorate, impreziosite da ricami fatti a mano da alcuni dei più celebri nomi dell'alta moda francese, anche loro non retribuiti. C'è poi l'architetto Christian de Portzamparc, quello che ha realizzato la Cité de la Musique, che ha disegnato la struttura di Longchamp, grande quanto San Pietro e Castel Sant'Angelo, messi insieme, sotto la cui volta il Papa celebrerà la messa di chiusura. Christophe ha preparato tutti i calici. Il compositore Eric Levy, quello dei visitatori, ha scritto l'inno delle giornate mondiali, il grande spettacolo che accompagnerà il pontefice sui campi di Marte. È firmato da Jacques Ledizet, già autore di numerosi mega spettacoli nella capitale. Allora, questo raduno spirituale in realtà è solo una kermesse, la solita kermesse per raccogliere soldi. sia dalla gente sia dalle industrie. Ormai il cristianesimo e il cattolicesimo è ridotto a questi livelli. Quello che vi sto dicendo io è desunto dal Gazzettino del 19 agosto del 97 e dalla Repubblica del 19 agosto del 97, per cui non sono cose che io mi invento per sputtanare la Chiesa, eh? Cioè io non ho bisogno di inventare, sono talmente tante le cose aberranti che io non me le invento, sono scritte nero su bianco sui giornali, basta andare a cercarsi le notizie, leggere e trasformare l'informazione in sapere. L'informazione come garante delle proprie posizioni e del proprio sapere. Benissimo. Ora che la trasmissione sta per svolgere al termine, vi do alcune informazioni su quello che noi andiamo a fare parlando della scelta di un fatto per ogni secolo. Come vi ho detto, le trasmissioni vanno avanti presentando un fatto importante per ogni secolo. Bene, cos'è che vogliamo dimostrare presentando questi fatti? Noi abbiamo già parlato un gruppo di trasmissioni nelle quali ci siamo presentati, no? Noi è da 40 trasmissioni che stiamo parlando. Poi abbiamo fatto un ciclo di una ventina di trasmissioni, mi sembra, partendo sulla traccia della conferenza tenuta a Marghera nel 1996. Dopodiché abbiamo fatto un ciclo di trasmissioni sul crogiolo dello stregone. Il crogiolo dello stregone, vi ho elencato tutti gli elementi che concorrono a formare il crogiolo stesso. Nel contempo ho parlato della Devotio Pagana, cioè degli elementi che concorrono a fare il paganesimo, il rito del paganesimo. Scusate un attimino. L'insieme delle cose che stanno facendo la Devotio. La Devotio l'ho dovuto fermare perché, con la scusa che sono andato in vacanza, non sono più riuscito ad andare avanti e ho dovuto prepararmi le altre trasmissioni. Adesso stiamo facendo un ciclo di trasmissioni partendo di un fatto importante nei secoli fra l'Ottocento e il 1789, cioè i secoli bui. Oggi abbiamo parlato delle crociate dei pezzenti, no? Qual è il fine del nostro lavoro? Allora, il fine del nostro lavoro è mettere in luce, per esempio, che cos'è l'orrore? Quando l'orrore arriva, ha uno scopo, impadronirsi degli esseri umani. La sua avidità lo porta a saccheggiare ogni presente. Distrugge quanto non conosce per paura che sia pericoloso. Usa due modi per dominare, la ferocia e il terrore. Nasconde la propria ferocia e il proprio terrore imputandolo ai suoi nemici. Si cerca alleati fra chi usa ferocia e terrore. Disprezza il nuovo e il diverso. Distrugge il sapere e la conoscenza per dominare meglio. Considera gli esseri umani sua proprietà. Combatte altre forme di orrore cercando accordi quando il proprio orrore è in pericolo. Anche se l'orrore si individua negli esseri umani, l'orrore ha una propria vita, propri bisogni e cerca gli esseri umani adatti per servirlo. Questa è la definizione che attraverso gli episodi storici sto individuando dell'orrore come fatto sociale e da questo orrore è necessario uscire. E esiste una particolare categoria di stregoni che hanno il compito di spingere gli esseri umani per uscire dall'orrore perché questo costruisce loro. Cioè il loro bisogno è quello di costruire una situazione diversa nella quale vivere. Siccome non vedo Mario, io continuerò con le trasmissioni ancora per un po'. Uno di questi stregoni di cui vi parlerò più avanti è Arlecchino. Arlecchino è una figura fondamentale nella stregoneria occidentale. Da dove salta fuori questo Arlecchino? C'è stata una persecuzione da parte dei cattolici di alcuni uomini di conoscenza qui proprio nel Veneto, nel Friuli Venezia Giulia, non tanto distante, ed erano i benandanti. I benandanti erano degli esseri umani che per delle caratteristiche si mettevano insieme, riuscivano a sviluppare un certo grado di conoscenza e riuscivano ad alterare la percezione. alterando la percezione, si riunivano in gruppo e avevano come scopo quello di combattere gli stregoni, cioè combattere Arlecchino. Perché questo? Perché i benandanti avevano capito che la stregoneria agiva per modificare il presente. Modificare il presente significa costruire anche delle situazioni di crisi, situazioni molto critiche, molto dure per la vita delle persone. E i benandanti si erano imposti l'obbligo di combattere gli stregoni perché non modificassero il presente. E il loro era uno scopo nobile. Dopo furono perseguitati per un centinaio d'anni dai cattolici. Era uno scopo nobile, però quello che loro non avevano era ciò che avevano gli stregoni, cioè avevano la capacità di guardare il tempo che viene incontro. Lo stregone più importante, cioè la figura che guidò la stregoneria anche contro i benandanti, fu Arlecchino, che dopo divenne una maschera del teatro. Però in realtà Arlecchino è lo stregone che ha guidato gli esseri umani. Perché ha la maschera? Perché non esiste una persona che è Arlecchino. Qualunque stregone, qualunque individuo che punta lo sguardo sul tempo che gli viene incontro, diventa automaticamente Arlecchino. Per cui la maschera serve per eliminare la forma, dire qui non c'è forma, qui c'è solo bisogno e intento. E Arlecchino è ogni persona che riesce a vedere il tempo che viene incontro nella specificità del sociale, cioè che fa dello sviluppo sociale i suoi bisogni. Bene, a questo punto, nelle trasmissioni che stiamo facendo, andiamo a dire come si agisce per uscire dall'orrore. E allora abbiamo individuato alcuni punti che tentiamo di spiegare oggi con le crociate, ieri con il discorso sulla cavalleria, la prossima volta parleremo delle eresie e così via. È necessario tenere presente che gli esseri umani sono costruiti dall'orrore in funzione del proprio divenire, cioè l'orrore educa gli esseri umani. Non è possibile costruire l'uscita dall'orrore usando esseri umani che, anche se subivano la parte peggiore dell'orrore, cioè erano i poveri in pratica, sono stati educati dall'orrore. Davanti alle difficoltà useranno mezzi imparati dall'orrore, riproducendo l'orrore stesso. Noi abbiamo degli esempi anche recenti nella storia, cioè quelli quando ci sono dei movimenti sociali dove ci sono delle persone che vogliono la libertà, che vogliono questo, poi alla fine riproducono il comando come era prima, riproducono le stesse cose di prima, è un esempio di questo. Terzo punto. Per impostare un processo d'uscita dall'orrore è necessario imporre dei cambiamenti che soddisfino l'avidità dell'orrore, ma nello stesso tempo imbocchi sequenze di mutamento diverse. E questa è la cosa più difficile. Per fare questo occorre lo sguardo inchiodato nel futuro, occorre l'intento inchiodato nel futuro. E questo può farlo solo uno stregone. L'orrore si serve di esseri umani avidi. Per battere costoro è necessario essere avidi di libertà, necessità, giustizia, sapere, conoscenza, abilità nel palpare il mondo. Vediamo un attimo. Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Senti, esiste alcune volte che mi ascolto la vostra trasmissione, ma non so, sia anticlericali, cosa sia?
No, noi siamo pagani e apprendisti stregoni.
Ah, va bene, mi sta bene quello che siete, per carità. Voglio dirvi la mia, per carità, intanto mi chiamo Maria.
Sì.
Ecco, e niente, sto ascoltando le vostre così trasmissioni, cioè le sto ascoltando anche non sempre così, di saltuariamente, voglio dire, perché sto lavorando, quindi non mi riesce a collegare tutto il discorso che fate, eccetera. Però andate a pescare il 1900, cioè il 1800, tutte le varie epoche, no? Ma perché non ci scontriamo con la vera realtà di oggi?
Te lo spiego subito se vuoi. Noi stiamo cercando di evitare di essere coinvolti in beghe politiche, in beghe sociali o confusi con altre cose. Dopodiché i meccanismi sono sempre uguali e ognuno deve scegliere. Noi non ci vogliamo mettere in queste, salvo che lo scontro con la Chiesa Cattolica, quello è un altro discorso.
Ecco, e allora stammi sentire, io mi rapporto con me stessa, perché dico che voi siete presso poco come quei Geova che vengono dentro le case guarda,
queste scelte sono tue, puoi girare la radio, puoi girare un'altra parte, non è importante.
Scusami, come quelli che vorrebbero imporre alla gente di pensare come...
Così. No, tu giri la manopola della radio e vedrai che nessuno viene a importi niente.
No, infatti.
Per cui lasciamo perdere il discorso.
No, perché guarda, noi siamo fatti, tutti, non tutti alla stessa maniera, per carità, guai se fossimo così. Tutti abbiamo lo stesso, io non ci credo, per esempio anch'io sono atea.
Vabbè.
Però guai al mondo se uno mi dice che io devo credere nel suo Dio.
Guarda che nelle nostre trasmissioni ti ha detto qualcuno di credere nel nostro Dio. Ah, beh, perfetto, benissimo.
Voglio dire che ecco, nessuno, ognuno di noi, quando ci alziamo la mattina, abbiamo il nostro io, che è quello personalizzato da noi stessi.
Mai detto niente il contrario.
Ecco, va bene?
Va bene. Ciao.
Più che altro ho paura che le persone riescano a capire male le cose. Dunque, intanto è arrivato Mario. Io saluto Mario e sbaracco tutto. Quello che vi ho accennato prima, ve lo rileggerò eventualmente la prossima volta, non è importante, tanto sono le cose che insegnerò attraverso le sequenze storiche. Bene, io vi ringrazio per chi mi ha ascoltato, arrivederci al prossimo giovedì prossimo con Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni.